Discutendo della verità in Tommaso e Jacobi da due prospettive differenti, sarà utile sottolineare innanzitutto una questione fondamentale per gran parte della storia della filosofia: il rapporto tra essere e pensiero, ovvero tra metafisica ed episteme, per comprendere se e in che modo il pensiero possa attingere alla realtà delle cose. Guardando alle due prospettive succitate, si può riproporre la questione più generale se nell'essere è possibile rinvenire il collegamento necessario, si potrebbe dire intrinseco, con la verità. Infatti, una prospettiva solamente epistemica della realtà riguarda i fatti, la positività del reale, che rende sì un servigio alla scienza, alla sua struttura di proposizioni basilari, ma perde l'aggancio con la radice della realtà, ovvero col significato dell'essere nel suo contenuto, dunque con lo sguardo metafisico. Al contrario, partire dall'affermazione metafisica della realtà conduce a quella dipendenza del pensiero dall'essere, sottolineando la priorità del problema ontologico rispetto a quello epistemico. Da un lato è possibile rinvenire una posizione che respinge in toto il Deus sive nature, come scrive Livi. In realtà Jacobi ammette la conoscenza razionale di Dio, solo che la situa innanzitutto nell'apprensione immediata dell'essere oggettivo, il mondo, l'io, Dio, propria del senso comune, sottraendola dall'elaborazione razionalistica che non può sfociare in un panteismo idealistico, come già Spinoza e come poi sarebbe stato Hegel, o in un ateismo materialistico, come fu successivamente con la sinistra hegeliana e con Marx. Dall'altro, una critica che rivolge a certi esiti che rinviene in Fichte, perché per il filosofo di Düsseldorf, Lichtenk Fichtiano, altro non è che uno spinozismo rovesciato che si rivela per l'appunto nel razionalismo del suo io assoluto. Una filosofia totalmente immanente, una filosofia tutta ad un pezzo, aggiunge Jacobi, un vero sistema della ragione è possibile solo alla maniera di Fichte. Su questa linea critica si comprende anche il suo distacco da Schelling, che nell'identità indifferenziata tra spirito e natura farebbe cadere nel vuoto la realtà esteriore fino al suo annullamento. È la famosa accusa di nichilismo da parte di Jacobi all'idealismo, con l'introduzione del termine che avrebbe avuto poi successo nel linguaggio filosofico. Sinceramente, caro Fichte, afferma l'autore delle Lettere sulla dottrina di Spinoza, non mi turberei se lei o chiunque altro volesse chiamare chimerismo ciò che oppongo all'idealismo, che a mia volta accuso di nichilismo. Affermerà Bobbio nella prefazione a Idealismo e Realismo che per Jacobi la filosofia dell'intelletto, qualunque strada percorra, giunge sempre al nulla assoluto, perché le sfugge la realtà di Dio, che è inafferrabile dal procedimento causalistico e meccanicistico dell'intelletto, e di conseguenza le sfugge pure la realtà dell'uomo. Ogni filosofia dell'intelletto è dunque una vanificazione della realtà. Si presenta ora come materialismo, ora come idealismo, ma di fatto è nell'uno e nell'altro caso nullismo assoluto. È invece eloquente il motto di Jacobi secondo cui noi tutti siamo nati nella fede e nella fede dobbiamo restare, così come tutti siamo nati nella società e nella società dobbiamo restare, riferendosi a quel sapere immediato che esclude il panteismo di radice spinoziana. Si tratta cioè di quella concezione della ragione che ha come tratto caratteristico e fondamentale la percezione del vero, intesa come presentimento, ovvero il sentimento dell'ignoranza del vero, che ne esclude il pieno possesso, ma al contempo un tendere verso un'ulteriorità che si avverte di dover approfondire filosoficamente a partire da un non sapere, da una filosofia non filosofica. Da qui dunque si evince la centralità del tema in discussione sulla verità trascendentale. Per vero, dice Jacobi, Io intendo qualcosa che è prima ed oltre il sapere, ciò che anzitutto dà valore al sapere e alla facoltà del sapere, la ragione. Sottolineando il fatto che i primi principi non si possono spiegare, ma solo intuire, Jacobi vuole anche affermare che non può darsi una scienza del vero, perché aggiunge: il percepire presuppone un percepibile, la ragione presuppone il vero, esso è la facoltà della presupposizione del vero. Una ragione che non presuppone il vero è un'assurdità. Tuttavia, con la ragione non è data all'uomo la capacità di una scienza del vero, ma solo il sentimento e la coscienza della sua ignoranza, un presentimento del vero. I principi primi che ci sono dati o donati dalla natura sono inestricabilmente legati coi principi della conoscenza, grazie alla quale giungiamo alla verità, la luce sul vero. Afferma Jacobi, non c'è ragione dove manca l'indicazione del vero, essa manca agli animali. È proprio la coscienza di questa ignoranza che fa tutt'uno col sentimento immediato, il presentimento del vero, che può permettere di procedere alla conoscenza, alla verità, perché la stessa ragione ha in sé questo percepire intimo, non un possesso pieno del vero, che invece viene presupposto ed è necessario, altrimenti non c'è ragione. Jacobi non vuole essere ontologista, perché anzi è l'indicazione del vero a costituire in ultima istanza l'essenza della ragione. Questa indicazione, afferma Jacobi, la spinta a considerare quale proprio oggetto, quale ultima mira di ogni desiderio di conoscenza, il vero, che le appare soltanto nel presentimento, questa costituisce l'essenza della ragione. E poco oltre si può notare la necessaria relazione che intercorre tra il fenomeno e l'essere, come riverbero delle riflessioni fondamentali che lo portano a criticare la posizione degli idealisti. La ragione, per la sua stessa essenza come sopra individuata, per il filosofo di Düsseldorf è diretta esclusivamente a ciò che è nascosto sotto i fenomeni, al loro significato, all'essere che fa mostra di sé soltanto nell'apparire, ma che deve pur trasparire nei fenomeni, se questi non devono essere dei fantasmi in sé, dei fenomeni del nulla. La conclusione sembra così richiamare l'accusa di nichilismo di cui Jacobi parla nella lettera a Fichte, come visto sopra, proprio perché non è stata individuata nel rapporto tra reale e fenomeno una relazione autentica che presupponga il vero. Nel pensatore di Düsseldorf si potrebbe dire che c'è il tentativo di recuperare quella cesura tra pensiero e realtà che è alla radice della modernità col pensiero cartesiano, ponendosi nell'originaria relazione mentale tra la mente stessa e la realtà. In tal senso si può leggere la sua critica rivolta a Kant, Fichte e Schelling, proprio nello sforzo di recuperare il contatto con la realtà, rivolgendo tutto lo sguardo verso i primi principi. E il pensiero, secondo la filosofia di Jacobi, può determinare parte del contenuto offerto dalla vita stessa, perché l'io è originariamente in un complesso rapporto dinamico con altri nel mondo. In altri termini, l'io non può considerarsi come la rappresentazione formale della ragione, bensì ha un contenuto reale. Si comprende così l'intento del filosofo di Düsseldorf di riportare in un legame stretto l'essere al fenomeno su uno sfondo di realismo conoscitivo, in cui la fede naturale, come presentimento, costituisce un elemento essenziale della ragione, che coglie primariamente i principi primi. Si tratta qui di sottolineare il carattere di questi principi intesi come verità prime da cui deriva la stessa verità della conoscenza in generale e dunque non come esito di una costruzione artificiale, perché richiederebbe una derivazione da qualcosa di precedente. Ed è questo un tratto caratteristico della riflessione jacobiana, tant'è che Fabbro lo considerò come un pensatore completamente dedito al livello dell'intuito. Tutto il pensiero di Jacobi, afferma infatti l'autore dell'introduzione all'ateismo moderno, sia nella parte negativa contro la filosofia della rappresentazione, sia nella parte positiva della teoria della fede, resta allo stato principiale o iniziale, a differenza di Kant, che si applicò alla ricerca delle strutture e degli idealisti che passarono risoluti ad elaborare la dottrina della scienza. Scrittore occasionale, pensatore asistematico, egli tocca spesso gli aspetti decisivi e ultimi dei problemi, ma la sua profondità resta a livello dell'immediatezza dell'intuito. Inoltre, l'opera di Jacobi può essere letta come una critica al passaggio dalla filosofia critica di Kant all'idealismo assoluto di Fichte, Schelling ed Hegel, ma tenendosi per così dire più sulla prospettiva kantiana, una volta fatte salve però le certezze insite nell'esperienza immediata di Dio, io e mondo, non considerati più come postulati della ragione pratica. Una rivisitazione dello sbocco finale kantiano che si comprende nel suo procedere verso la sostituzione del belief jungiano col glaube, la fede. Scrive a tal proposito Livi: il problema di mantenere la verità dell'esperienza senza cadere nello scetticismo sensista è affrontato da Jacobi con il tentativo di recuperare la fede razionale di Hume, razionalizzandola completamente in modo da evitare l'illogicità del fideismo e garantendole un collegamento preciso con l'empiria. Occorre qui sottolineare la precisazione di Fabbro a proposito del glaube di Jacobi. La fede per Jacobi non è soltanto un principio teologico, continua Fabbro, ma anzitutto costituisce il fondamento della nostra convinzione di realtà e più precisamente della certezza di tutto ciò che non è suscettibile di rigorosa dimostrazione. In tal senso si chiarisce il significato del termine glaube, che non può essere interpretato in modo irrazionalistico, perché per Jacobi, continua Livi, questa intuizione esiste, è la ragione che precede e fonda l'attività interpretativa del first hand, sicché il principio della ragione fa tutt'uno col principio della vita umana. Si intendono in modo più efficace il significato e il senso che Jacobi conferisce alla ragione dalla definizione che ne dà in idealismo e realismo. La ragione, scrive, non crea concetti, non costruisce sistemi e neppure dà giudizi, ma è al pari dei sensi esterni soltanto rivelatrice e positivamente informatrice. Si capisce ancor più dunque come Jacobi tenti di superare il divario proprio di Kant tra il livello epistemico e quello ontologico, fondando l'esperienza stessa sull'ontologia della vita, perché il filosofo di Düsseldorf, come afferma Acerbi, dà luogo a un'ontologia che prevede, sul fondamento della nozione di vita, un'immediata corrispondenza dell'essere, dell'agire e della conoscenza. Dal punto di vista teoretico, la sua filosofia, contrapponendosi al formalismo, si opponeva a ogni tentativo di ridurre l'oggetto ultimo della conoscenza alla fenomenologia rappresentazionale, e la percezione o sentimento stesso per Jacobi hanno un valore epistemico proprio a partire dalla loro base ontologica. E questo proprio perché ci sono dei principi primi, le cause supreme dell'essere, che possono esprimersi come proposizioni basilari che permettono la conoscenza di tutte le altre proposizioni. Essi sono al fondo della coscienza umana e come tale possono essere appresi e capiti in modo riflessivo senza essere spiegati. Jacobi elabora così una teoria della ragione in cui riporta l'intelletto dei primi principi non come semplice calcolo, ma come quella capacità di cogliere la dimensione trascendentale dell'ente, del vero, del bene e del bello. Se, come si è detto, la ragione nel filosofo di Düsseldorf è la capacità percettiva del vero, intesa come presentimento, ovvero la coscienza dell'ignoranza del vero, allora si può dire con Ivaldo che la filosofia del non sapere è in definitiva l'approfondimento inesauribile di questo presentimento, il quale è il coglimento di una presenza che che si sottrae di continuo al suo venire afferrata in una definizione, ovvero è una presenza come ulteriorità, una interiorità che infinitamente ci sfugge e ci arricchisce. Principi dunque che sono al fondo della coscienza umana e come tale permettono la conoscenza umana in vari ambiti, senza però essere spiegati, perché ci trascendono per la loro ulteriorità, essendo interiorità che ci sfugge. E si tratta di una interiorità tale da poter essere definita come l'essenza stessa della ragione, come un non sapere che conferisce a ogni sapere sia immediato che immediato il suo senso, afferma Jacobi, sicché il presentimento può venire caratterizzato come la relazione dell'intelligenza alla fonte del sapere. Da qui anche la sua differenza rispetto a Fichte, che, secondo l'autore di Alwil, vedeva il fondamento della verità risiedere dentro la scienza del sapere. Così scrive Ivaldo, mentre per lui Jacobi il fondamento, cioè il vero, sta necessariamente fuori di questa. Si comprende ancor meglio, perciò, perché Jacobi accusi Fichte di nichilismo in riferimento all'opera della dottrina della scienza. Proprio perché il costruttivismo della scienza e della scienza del sapere, come afferma l'autore della lettera a Fichte, produce in definitiva uno svuotamento di realtà, un'annichilazione dell'essere, una negazione del senso. E dunque si può fare un passo indietro dal punto di vista storico, ma da quello filosofico può costituire un arricchimento il chiamare in causa la prospettiva metafisica di Tommaso. Nell'Aquinate la verità dei primi principi può essere riconosciuta non a partire semplicemente o unicamente dai enunciati assiomatici, ovvero come proposizioni da cui devono essere dedotte altre proposizioni, ma come verità da riconoscere riflessivamente come esplicitazione della nozione originaria di ente. E innanzitutto occorre mettere in rilievo il fatto che per l'angelico è indispensabile avere coscienza di questi principi primi. A tal riguardo è molto esplicito l'Aquinate quando afferma che nel campo di quelle cose che si possono dimostrare bisogna operare una riduzione ad alcuni principi noti di per sé all'intelletto, altrimenti si procederebbe all'infinito e in tal caso non ci sarebbero assolutamente la scienza e la conoscenza delle cose. Questa argomentazione viene ribadita in altri luoghi del testo in modo inequivocabile. Non ci potrebbe essere nessuna stabilità o certezza in quelle cose che derivano dai principi, continua Tommaso, se gli stessi principi non fossero saldamente stabili. E da ciò segue che tutte le cose mutevoli si riconducono ad una qualche realtà prima immobile. Non si avrebbe cioè una vera e propria scienza, con un suo ordine, se non ci fossero questi punti fermi iniziali, perché per l'appunto andrebbe all'infinito. In secondo luogo è asserito il collegamento tra il pensiero e la realtà, proprio perché, come asserito nel De Veritate, ciò che l'intelletto concepisce come la cosa più nota e in cui risolve tutti i concetti è l'ente. Perciò occorre che tutti gli altri concetti dell'intelletto siano desunti per qualcosa che si aggiunge all'ente. Ora, all'ente non si possono aggiungere delle cose come se ad esso fossero estranee, nello stesso modo in cui si aggiunge la differenza specifica al genere o l'accidente al soggetto, poiché qualsiasi natura è essenzialmente ente. Proprio l'ente dunque costituisce per l'Aquinate la cosa più chiara dell'intelletto ed è proprio questo chiarore che permette al nostro intelletto di vedere le cose, laddove il nome di ente, occorre precisare, viene imposto a partire dall'essere. Da ciò si evince dunque la celebre formulazione dell'ente come id quod est o id quod habet est, con riferimento al fatto che l'ens indica l'esercizio o l'attività dell'essere, ovvero l'attualità primaria nel senso di radice originaria della realtà. E si tratta di una nozione da intendere come concretezza fondante da tenere presente, in quanto l'essere al primo livello conoscitivo indica un'astrazione vaga, formale. Ora, nella nozione di ENS, io colgo immediatamente proprio l'attività concreta d'essere. Nell'esempio del parlante, noi infatti cogliamo proprio il soggetto che sta parlando, ovvero che sta effettuando l'azione del parlare, mentre il soggetto preso per sé solo è colto nel momento secondario di astrazione. Per questo, nel suo rapporto con l'essere, l'ente può essere definito come ciò che partecipa all'essere e colto in quanto atto come esse in actu. E proprio per questa sua concretezza non può costituire per noi un concetto, non possiamo definirlo come un genere o specie, ma possiamo solo avere la notio entis e dunque considerarlo come trascendente a ogni genere e specie, e precisamente il trascendentale fundans, come lo definisce Fabbro. Una considerazione essenziale, perché dal modo con cui cogliamo l'ente deriva anche il modo con cui ci sono presenti i principi primi. Ora, l'ente ci è dato, secondo Tommaso, tramite la prima operazione dell'intelletto, ovvero l'apprensione, mentre la composizione di visione ha a che fare col giudizio della seconda operazione. Afferma infatti Tommaso nella Summa Theologiae che l'ente è il primo che cade nell'apprensione simpliciter. Si afferma in maniera più precisa questa apprensione se, come dice Ferraro, aggiungiamo i termini sintetica e originaria. Si tratta, cioè, per quanto riguarda la sintesi, dell'incontro del soggetto con l'oggetto nella collaborazione operativa di tutte le facoltà, sotto la guida dell'intelletto. Al primo contatto coi sensi, l'intelletto subito afferra l'ens, convergendo con la sensibilità. Per quanto attiene al termine originaria, essa vuole indicare che è la fonte, l'immediatezza. Ens, continua Ferraro, è una nozione immediata, nozionalmente immediata, la nozione più immediata che c'è. Essa media tutte le altre nozioni, ma non è mediata da nessuna. Afferma Fabbro che l'ente è il primo plesso noetico originario costitutivo del conoscere, in senso forte, cioè opera e si presenta alla confluenza di tutte le funzioni di coscienza, sia conoscitive che tendenziali, sia sensibili come spirituali. Esso perciò trascende sia l'intuizione sensibile come l'astrazione intellettiva, perché le sostenta entrambe. E dunque, a partire dal lens come il primo e il più noto che l'intelletto possa concepire, che inizia la riflessione radicale della metafisica, inestricabilmente qui posto il legame necessario tra il pensiero e l'essere. Ma come devono essere intesi i principi primi della scienza? Tommaso riprende il libro Gamma della metafisica di Aristotele, in cui sono asseriti i principi più sicuri di tutti gli enti, in quanto più universali, e che per l'appunto riguardano l'ente in quanto ente. In particolare, per quanto riguarda il principio supremo, è asserita l'impossibilità di cadere in errore, essendo il più noto. Dice infatti l'angelico: la certezza della scienza si origina tutta dalla certezza dei principi. Infatti le conclusioni sono conosciute con certezza allorquando si riconducono ai principi. Più oltre afferma in modo irrefragabile che ogni conoscenza speculativa deriva da una determinata conoscenza assolutamente certa, riguardo alla quale non ci può essere errore, e che è la conoscenza dei primi principi universali, alla luce dei quali sono esaminate tutte le altre conoscenze, e in base ai quali ogni cosa vera è approvata e ogni cosa falsa è rigettata. Se in essi potesse esserci un qualche errore, non si riscontrerebbe nessuna certezza in tutta la conoscenza susseguente. Nelle varie formulazioni di logica, ontologia e criteriologia desunte dallo Stagirita, Tommaso sottolinea proprio il nesso tra il primo principio e l'ente in questo modo. La prima cosa che si presenta alla conoscenza è l'ente, la cui nozione è inclusa in tutto ciò che viene appreso. Perciò il primo principio indimostrabile è che l'affermazione e la negazione sono incompatibili, poiché esso si fonda sulla nozione di ente e di non ente, e su questo principio si fondano tutti gli altri. È asserita così l'indimostrabilità del primo principio, perché sarebbe impossibile un regresso all'infinito, come affermato nell'argomentazione sua esposta e ribadita nel commento al libro quarto della Metafisica, secondo cui la conclusione di qualsiasi dimostrazione acquista certezza mediante la sua riduzione al primo principio della dimostrazione. Ma questo principio non esiste qualora la dimostrazione debba far marcia indietro all'infinito. Ora, se c'è qualcosa di indimostrabile, nessuno può pensare che ci sia alcunché di più indimostrabile del suddetto principio. E proprio questo costituisce naturalmente il primo principio nella seconda operazione, che per Tommaso compone e divide, mentre la prima operazione della conoscenza, quella che afferra Lenz, è chiamata intelligenza indivisibilium. Nelle sue varie opere, l'angelico si attiene al concetto aristotelico di verità e in primis all'acquisizione tratta dal libro quarto della Metafisica, secondo cui il vero e il falso non sono nelle cose ma solo nel pensiero, mentre, come si diceva, nella prima operazione dell'intelletto si coglie il contenuto, la presenza rappresentativa della realtà in sé, rispetto alla quale il vero e il falso subentrano dopo, ma sempre avendo come fondamento la nozione di ens, colto nell'apprensione immediata. In particolare Tommaso accoglie sotto l'aspetto logico-gnosiologico la formulazione classica definita da Israeli Veritas est adequatio rei et intellectus. Così infatti scrive nel terzo libro delle sentenze. La verità, in effetti, consiste in una certa eguaglianza tra il pensiero e la cosa. E poiché l'uguaglianza è qualche cosa che sta in mezzo tra il più e il meno, ne consegue che il bene della virtù intellettiva, che è la verità, occupi la posizione intermedia tra il più e il meno. E ciò avviene quando si pensa e si dice della cosa ciò che è. Occorre precisare, proprio per quanto detto, che grazie alla priorità fondante del Lenz, gli uomini hanno a disposizione questi principi alla maniera di un abito naturale e pertanto, proprio in virtù di questa disposizione naturale, stabile, è appropriato parlare di habitus principiorum. Si affaccia così subito alla questione circa l'innatismo dei principi. Nelle sentenze e nel De Veritate, infatti, l'Aquinate fa riferimento agli innata principia in relazione al fatto che la loro conoscenza è per noi innata e ciò potrebbe dare luogo quindi a diverse interpretazioni. Non bisogna dimenticare tuttavia quanto l'angelico ribadisce nell'opera matura della Summa Contra Gentiles, in cui afferma che ciò che noi acquistiamo mediante i sensi non poteva essere nell'anima prima del corpo. Ora la stessa conoscenza dei primi principi viene causata in noi dalle cose sensibili. Dunque, nell'anima, prima dell'unione col corpo, non c'era neppure la conoscenza dei primi principi. Viene qui ribadito dunque il ruolo fondamentale dei sensi in collaborazione con l'intelletto per la conoscenza dei primi principi, oltre che per cogliere l'ens come fonte immediata, come visto sopra. Ora, per la questione qui trattata, occorre tenere presente una distinzione fondamentale che fa Tommaso e che segue la tesi capitale della sua dottrina, ovvero la distinzione tra essenza ed atto d'essere. Ecco come esplicita l'argomento in questione l'Aquinate. La verità ha il suo fondamento nelle cose, ma formalmente essa si realizza nella mente, quando questa apprende le cose così come sono. Infatti la relazione di adeguazione in cui consiste la verità si compie in quella operazione dell'intelletto in cui esso riceve l'essere della cosa mediante un'immagine del medesimo, ossia nel giudizio. Per cui affermo che lo stesso essere della cosa, mediante la sua rappresentazione mentale, è la causa della verità. Però propriamente la verità si trova anzitutto nell'intelletto e poi nella cosa. E qui ribadito l'aspetto caratterizzante della filosofia di Tommaso, concepito come actualitas omnium actum, che conferisce consistenza e realtà a tutte le cose che permea. E l'adequatio rei et intellectus ha la validità sia in campo logico, è il caso della formulazione sopra citata, che in campo ontologico, secondo cui la verità è anche contemporaneamente proprietà delle cose, proprio perché è innanzitutto una disposizione del conoscere, intesa come conformità con l'essere. Un'altra importante precisazione riguarda la presunta assolutezza della verità in Tommaso. In realtà l'angelico si smarca da ogni presunta difesa della conoscenza piena ed esaustiva della verità, come scrive chiaramente: poiché il nostro intelletto non è eterno, non è eterna neppure la verità degli enunciati che noi formuliamo. Essa ha cominciato ad esistere in un determinato tempo. Ciò risulta evidente dal fatto che le cose sono un misurante rispetto al nostro intelletto e, per l'appunto, come si diceva, sono causa del nostro conoscere. La conclusione è dunque che la verità che esiste nelle cose e nell'intelletto umano si origina nel tempo e secondo il tempo, così scrive l'autore del De Veritate. Non è eterna la verità delle cose, né quella dell'intelletto umano, né quella degli enunciati, nei quali l'intelletto umano manifesta la verità che conosce. Emerge così una concezione relativa della verità assoluta che in modo icastico più oltre viene così esplicitata. La verità dell'uomo non è immutabile, poiché l'intelletto umano si deve adeguare alle cose. Ogni volta che una cosa muta, deve mutare anche l'adeguarsi dell'intelletto ad essa. Se la cosa muta e l'intelletto umano non muta il suo giudizio sulla cosa, in esso c'è il falso. In altri termini, se il nostro intelletto non è eterno, neanche la verità che esiste nel nostro intelletto può essere eterna. Ne consegue una posizione di rilevante attualità circa la conoscenza della verità, che lungi dall'assumere una caratteristica di assolutezza, non cade per questo nel relativismo di cui, come affermano vari studiosi, è impregnata la contemporaneità. Chiosa così Fiorentino i versi succitati nell'introduzione del De Veritate: la conoscenza dell'uomo è essenzialmente storica, nasce e si sviluppa indefinitamente nel tempo senza cesure e senza rivoluzioni, ma tramite un perenne inglobamento di nuove acquisizioni che costringono l'uomo a ripensare il mondo in forme sempre più comprensive, sebbene mai esaustive, della razionalità che governa e regola il mondo. In Tommaso dunque è ad un tempo evitato sia l'estremo della conoscenza piena ed esaustiva data una volta per tutte, ma anche il relativismo, in quanto viene affermato il graduale accrescersi della conoscenza, e ciò grazie al quod est, a ciò che le cose sono, e dunque al concetto di sostanza sottratta alla mutevolezza temporale. A mutare, infatti, sono solo gli attributi accidentali delle cose e non la loro essenza. In altri termini, la verità muta rispetto agli attributi accidentali, ma non rispetto a quelli essenziali della cosa. Ciò comporta che gli uomini di varie culture e tempi possono intendersi e comunicare fra loro, perché alla base c'è sempre quel comune denominatore della sostanza, identica per tutti in quanto ontologicamente identica per sé, alla quale, continua Fiorentino riferendosi al commento alla Metafisica di Aristotele, attribuiscono come predicato tutte le operazioni dell'intelletto che sperimentano di quella sostanza nel tempo. È così che gli uomini, raccogliendo sempre nuove attribuzioni, ossia i predicati dei giudizi degli stessi soggetti, giungono progressivamente ad una grande conoscenza della verità. In conclusione, per tornare alla questione qui centrale, si può dire che l'intelletto umano può cogliere la verità perché coglie la nozione originaria di ente nel contatto primitivo della mente con la realtà. I principi radicati naturalmente nella ragione sono talmente veri, afferma Tommaso nella Summa Contra Gentiles, che non è nemmeno possibile pensarli come falsi. Si potrebbe dire che si tratta di cogliere qui un dono della natura che ci permette di conoscere il dato dell'essere che deve essere accettato, colto, assieme alle prime cognizioni dell'intelletto, a cui ricondurre tutte le nozioni. E qui si può notare un'analogia significativa tra i due autori, Tommaso e Jacobi. Pur partendo da prospettive storico-filosofiche diverse, fermo restando i differenti aspetti ontognosiologici, resta di fondo l'ineludibile esigenza di ritrovare quel legame necessario tra essere e pensiero che consente di avere quei criteri fondamentali nel campo teoretico e quegli orientamenti basilari per l'uomo e l'umanità nel campo pratico per poter vivere e convivere nella dimensione a lui più congeniale. Da qui pure possono venire insegnamenti per l'epoca contemporanea contrassegnata dal relativismo e dalla liquidità dei principi, per poter partire sì da questo terreno, ma per rintracciare un nuovo itinerario di pensiero, per riconnetterci o meglio ritrovare i legami con l'essere. Un esempio può esserci dato dall'ontologia formale di Basti, non dunque husserliana, che potrà essere oggetto di una prossima videoconferenza o videocorso.